Buon primo maggio dell'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Al termine di settimane di complesse trattative, Stati Uniti e Ucraina hanno firmato nella notte l'accordo per lo sfruttamento congiunto di minerali essenziali e terre rare. L'annuncio è arrivato direttamente dal Dipartimento del Tesoro statunitense, che ha così confermato le anticipazioni di alcuni media americani. Stando alle prime informazioni, l'accordo non prevede però la fornitura da parte di Washington di garanzie di sicurezza militari. I dettagli comunque con la corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Era stata più volte annunciata come imminente. E invece ogni volta la firma dell'accordo su minerali e terre rare ucraini era inesorabilmente slittata. Una sceneggiatura che stava per ripetersi anche ieri con la parte ucraina che avrebbe sollecitato all'ultimo alcune modifiche al documento. Noi siamo pronti a firmare, ma gli ucraini hanno proposto dei cambiamenti, ha puntualizzato dallo studio ovale segretario al tesoro Scott Bessent. Sono sicuro che alla fine ci ripenseranno e che firmeremo. E così è stato. Alla fine le pressioni di Trump hanno avuto il sopravvento e in serata l'accordo per istituire il fondo di investimento per la ricostruzione Stati Uniti-Ucraina è stato infine siglato. Il documento consente agli Stati Uniti lo sfruttamento congiunto delle risorse minerarie ucraine, ma i giacimenti, come ha precisato su X la ministra dell'economia, Yulia Sviridenko, resteranno sotto la piena proprietà e il controllo ucraini. Secondo il Tesoro americano, l'accordo dimostra l'impegno dell'amministrazione Trump per garantire all'Ucraina un futuro pacifico e prospero, anche se Washington non si impegna a fornire alcuna garanzia di sicurezza militare, una delle condizioni iniziali del presidente Volodymyr Zelensky. La Casa Bianca avrebbe però rinunciato a pretendere un rimborso per i miliardi di dollari già stanziati in difesa dell'Ucraina. Con la firma dell'accordo, Kiev spera ora di essersi guadagnata il sostegno di Trump in vista di future trattative con la Russia per mettere fine al conflitto.
Intanto al fronte continuano attacchi e controattacchi. Nella notte 2 persone sono state uccise e altre 5 sono rimaste ferite a causa di droni russi contro una zona residenziale a Odessa, nell'Ucraina meridionale. Si registra una brusca frenata dell'economia americana che ha mandato la borsa di Wall Street al tappeto e rovina pure la festa a Trump per i suoi primi 100 giorni dal suo secondo mandato. Il PIL nel primo trimestre si è contratto dello 0,3%, oltre alle attese degli analisti che scommettevano sul meno 0,2%. Si tratta della prima contrazione dal 2022, causata anche dall'effetto dazi. Negli ultimi 3 mesi del 2024, sotto l'amministrazione dell'ex presidente Biden, l'economia era cresciuta del 2,4%. Trump punta il dito contro il suo predecessore, dicendo che si tratta della sua eredità. Spostiamoci in Bolivia. Un giudice ha annullato il mandato di arresto lo scorso ottobre contro il 65enne ed ex presidente Evo Morales in relazione a un presunto caso di traffico di bambini avvenuto durante la sua presidenza nel 2015. L'ex capo di Stato intende candidarsi per un quarto mandato alla guida del paese alle elezioni presidenziali che si svolgeranno nel mese di agosto. Giustizia è stata fatta, così Evo Morales, dopo la cancellazione del suo mandato di arresto. In Inghilterra è probabile che i 2 principali partiti britannici subiscano perdite alle elezioni locali di oggi, che potrebbero confermare l'ascesa dell'estrema destra e la frammentazione del panorama politico, tradizionalmente dominato dal duo laburista-conservatore. Si tratta delle prime elezioni da quando il partito laburista di centrosinistra del primo ministro Keir Starmer è salito al potere nello scorso mese di luglio, ed è anche una prova per la leader del partito conservatore Kimi Badenoch dopo il fiasco delle elezioni generali. Sui nuovi accordi con l'Unione Europea sarà decisiva l'opinione dei cittadini e non quella dei cantoni. Il Consiglio federale infatti non reputa necessaria una doppia maggioranza in linea, dice, con una serie di votazioni passate sempre in ambito europeo. La decisione finale spetta però comunque al Parlamento. Da Berna sentiamo Gian Paolo Driussi.
Se l'UDC, per bocca del suo capogruppo in Parlamento Thomas Eshi, si dice scioccata dalla decisione del Consiglio federale,
ja, die SVP ist schockiert über diesen Entscheid.
Per il co-presidente del PS, Cedric Vermouth, la scelta del referendum facoltativo, con la sola maggioranza del popolo necessaria per approvare i nuovi accordi con l'Unione Europea, era l'unica risposta giusta da dare e in ogni caso l'unica democratica.
Das ist die einzig richtige Antwort und abgesehen davon auch die einzig demokratische.
Il PLR non si aspettava altro.
Diesen Entscheid war zu erwarten.
Prima di prendere posizione in Parlamento, afferma il consigliere nazionale Andri Silberschmidt, bisognerà però leggere con attenzione il messaggio governativo. Sulla stessa linea, il centro. Quando si era trattato di discutere la questione a livello commissionale, l'UDC già era in minoranza. I pareri espressi dalla politica e dai cantoni hanno costituito uno degli elementi da mettere sui piatti della bilancia. Ignazio Cassis non nasconde comunque la presenza di altri fattori, riflessioni tattiche da parte di singoli membri del governo, dal momento che senza richiedere anche la maggioranza dei cantoni, viene tolto uno degli ostacoli per l'approvazione.
Es hat natürlich auch politisch-taktische Überlegungen.
Ma alla fine a far pendere la bilancia per il referendum a maggioranza semplice, ha proseguito Cassis, è stato altro.
Per una questione di coerenza istituzionale, ma anche chiarezza sui diritti democratici in Svizzera, per poter mettere assieme, per esempio, la parte di stabilità, il diritto internazionale con il diritto nazionale, ma anche per garantire la massima libertà d'azione a Parlamento e cantoni, il Consiglio federale ha preferito restare nella continuità.
La decisione potrà infatti essere ribaltata dalle Camere federali.
La cronaca regionale adesso in Ticino, dove ieri il ministro pubblico ci ha confermato che il richiedente l'asilo trovato morto il 31 marzo all'esterno del centro federale di Pasture a Balerna aveva 19 anni e non 14 come ipotizzato inizialmente. Umberto Gatti.
Il 31 marzo 2025 il corpo di un ragazzo è stato rinvenuto in un riale in via Motta a Balerna, a pochi metri dal centro federale d'asilo dove era ospitato. Il giovane era in attesa di un'attribuzione ed era stato riconosciuto come minorenne non accompagnato. Almeno questo era il suo status e i suoi documenti indicavano un'età di 14 anni. Mercoledì il Ministero Pubblico ha comunicato che in seguito a contatti con le istituzioni del paese di origine è stato possibile definire che il ragazzo aveva 19 anni ed era di nazionalità algerina. Un fatto che conferma la difficoltà nel definire l'esatta età di chi presenta la domanda d'asilo e si dichiara minorenne al momento dell'entrata in Svizzera. Per quanto riguarda le cause della morte del 19enne, la procura sottolinea che le indagini sono ancora in corso, ma si esclude il coinvolgimento di terzi. L'inchiesta condotta dalla magistratura dei minorenni passerà ora al Ministero Pubblico.
Oggi, 1 maggio, ricordo che ci saranno diverse manifestazioni nelle piazze del vecchio continente, come pure in Svizzera, per il diritto dei lavoratori. Anche a Bellinzona, con la sfilata che partirà dalla stazione delle Ferrovie Federali e a cui si aggregheranno il sindacato dei media e Sindicom con lo slogan «Per media forti, democrazia viva». Infine, la persona più anziana del mondo, la suora brasiliana Inaca Navarro Lucas, è morta all'età di 116 anni, lo ha dichiarato la congregazione delle suore teresiane con cui risiedeva nella città di Porto Alegre. C'è Fabio Dotti adesso, a più tardi.
Lo sport. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
Tante reti, capovolgimenti e molto spettacolo sono stati questi gli ingredienti della seconda semifinale di Champions League. Alla fine Barcellona e Inter si sono lasciate sul 3-3 dopo l'andata e dunque tutto aperto in vista del ritorno. Archiviata la 2 giorni di Champions, questa sera sarà la volta delle semifinali di Europa e Conference League. In campo ci sarà anche la Fiorentina che in Conference farà visita alla Real Betis. La partita sarà in diretta su RSI La 2 dalle 20:55. Oggi si correrà la seconda tappa del Tour de Romandie con partenza e arrivo previsti alla Grand Bretagne. In maglia gialla c'è il britannico Matthew Brennan, vincitore della volata di Friburgo. Continua l'avvicinamento della nazionale svizzera di hockey ai mondiali. Infine il basket con Ginevra e Neuchâtel che si sfideranno sul parquet dei Lions per gara 5 dei quarti di finale dei play-off.